Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Altri due giorni di carcere per Tiago e Saif, i due attivisti a bordo della Global Smooth flottiglia arrestati dalla marina israeliana. Oggi sono arrivati in tribunale con catene a mani e piedi e con graffi e lividi. Per loro ancora nessuna accusa formale. Mentre Israele ammette le violenze contro gli attivisti avvenute a bordo della nave della Marina dopo l'abbordaggio. Donald Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta iraniana. In serata un portavoce di Teheran aveva detto che non era presente il tema del nucleare e ora i due paesi starebbero lavorando a nuove trattative. E mentre il consenso interno per il presidente continua a diminuire, Marco Rubio arriverà a Roma per parlare con il governo Meloni e con il Papa dopo gli insulti al pontefice. E la Germania non rinuncia a lavorare con Trump, anche dopo l'annuncio del ritiro di truppe statunitensi dal paese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati portati nell'aula del tribunale di Ashkelon con le mani e i piedi legati, il viso tumefatto. Contro di loro accuse non ancora formalizzate di complicità con il terrorismo. I due attivisti della flottiglia detenuti in Israele, lo spagnolo Saif Bukeshek e il brasiliano Tiago Avila, resteranno in carcere altri due giorni, come deciso dal giudice. I due sono stati sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano durante l'operazione di alcuni giorni fa contro una ventina di imbarcazioni della Global Sumud flottiglia. Sentiamo l'appello di Riccardo Nuri di Amnesty Italia per la loro liberazione.
Non c'è nessuna legittimità perché è stato un arresto effettuato in acque internazionali contigue alle acque dell'Unione Europea, quelle greche in particolare, un trasferimento a bordo di una sorta di prigione offshore con denunce di maltrattamenti, un'accusa di terrorismo che sappiamo bene per come è descritta dalle leggi israeliane, vaga, generica, arbitraria, colpisce anche comportamenti che non prevedono l'uso della violenza. E quindi il rischio è che, essendo la magistratura israeliana, quando si tratta di palestinesi, è nient'altro che una sorta di timbro della politica del governo Netanyahu, il rischio è che ci sia un'incriminazione e anche una condanna dopo un processo che sarà iniquo. E il governo spagnolo si è fatto sentire, però non deve essere lasciato solo. Io non vorrei che, siccome la Spagna è un po' più avanti degli altri governi dell'Unione Europea nel contrastare l'impunità israeliana, non venisse appoggiato il governo di Madrid da tutti gli altri stati. Quindi questo è l'appello che facciamo anche naturalmente all'Italia. E entrambi i detenuti devono essere scarcerati al più presto, le accuse nei loro confronti annullate ancora prima che inizi un processo e devono tornare al più presto. Resto a casa.
Israele oggi ha ammesso le violenze contro gli attivisti. Per sedare le proteste violente di alcuni passeggeri e completare il trasferimento, un'unità di polizia a bordo di una nave delle forze di difesa israeliane è stata costretta a usare la forza. Così ha detto il ministro degli esteri israeliano. Ma come proseguirà la missione umanitaria della Global Sumud Flottiglia lo abbiamo chiesto alla portavoce italiana Maria Elena D'Elia.
Le barche sono sia quelle diciamo sane, sia quelle che abbiamo recuperato e siamo fortunatamente riusciti a recuperarle tutte perché erano state lasciate distrutte dagli israeliani a galleggiare nel Mediterraneo, sono tutte a sud di Creta e quello che sta accadendo è che la flotta si sta ricomponendo, si sta facendo un assessment appunto dello stato delle barche, allora le 22 recuperate non sono in grado di navigare. non lo saranno più, mentre invece le altre dei danni che sono sistemabili, quindi c'è un lavoro in corso, c'è un ricompattamento della flotta con l'intenzione netta di riprendere la navigazione. Le condizioni meteo sono in questo momento pesantissime. Quando il meteo sarà migliore, l'intenzione di ripartire come era da piano alla volta della Turchia, dove ci aspettano le altre barche, ci dovrebbero raggiungere anche delle barche della Freedom Flotilla Coalition, e quindi la flottiglia c'è ed è intenzionata a proseguire.
Inaccettabile, così Donald Trump ha definito in serata l'ultima proposta iraniana inviata a Washington. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano aveva dichiarato poco prima che il documento non includeva la questione sul nucleare, che la Casa Bianca ha sempre considerato un punto centrale. Ora l'inviato statunitense Steve Witkoff dice che i due paesi sono in trattativa. Mentre in giornata Donald Trump aveva minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran e i Pasdaran avevano detto che il margine di manovra degli Stati Uniti si era ridotto, anche alla luce dei mancati successi che il presidente si era prefissato all'inizio del conflitto. Sentiamo Emanuele Valenti.
Trump ha sempre detto che non fermerà mai la guerra senza la garanzia assoluta che la Repubblica Islamica non possa mai arrivare all'arma nucleare. Ma il presidente americano, sappiamo, sta anche cercando disperatamente una via d'uscita. Quale possa essere questa via d'uscita? I bombardamenti americani e israeliani hanno sicuramente ridotto in maniera molto importante il potenziale militare iraniano, ma gli altri obiettivi di Trump non sono stati raggiunti: cambio di regime, appunto fine del programma nucleare, supporto di Teheran ai suoi alleati nella regione, a partire dagli Hezbollah libanesi e dagli Houthi dello Yemen. A 6 mesi dalle elezioni, quindi, con una situazione di stallo, la Casa Bianca ha più problemi oggi rispetto a quelli che aveva prima della guerra. Basta citare l'aumento di circa il 50% del prezzo del petrolio. Nonostante questo, alcuni media americani sostengono che il presidente sia disposto ad andare avanti ancora con la pressione economica, nella convinzione che a un certo punto la Repubblica Islamica accetti le sue condizioni. Ma attenzione, potrebbe non essere così.
Intanto Trump continua a perdere popolarità e gradimento negli Stati Uniti, secondo nuovi sondaggi. In questo contesto, il segretario di Stato Marco Rubio arriverà a Roma il 7 maggio per incontrare il pontefice e alcuni membri del governo Meloni. Così la Casa Bianca potrebbe cercare di rimediare agli strappi con il Papa in seguito agli insulti da parte di Donald Trump. Il servizio di Davide Mamone.
Un viaggio per ricucire i rapporti dopo settimane di scaramucce e scontri a distanza che hanno lasciato un segno profondo. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni con un obiettivo preciso: provare a raffreddare le tensioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La crisi è nata con le parole di Donald Trump contro Papa Leone, critico sulla guerra in Iran, e contro Giorgia Meloni, finita nel mirino della Casa Bianca per non aver supportato sufficientemente gli sforzi bellici americano-israeliani in Iran. Un doppio attacco che ha incrinato uno degli assi diplomatici più solidi al mondo, quello tra Washington e Europa. Rubio incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il ministro degli esteri Antonio Tajani, secondo quanto riportato dal The Guardian. Un incontro con Meloni non è ancora certo. Il contesto è quello di una frattura più ampia, con il Vaticano che continua a mantenere una linea critica non solo sulla guerra in Iran, ma anche sulle politiche migratorie draconiane dell'amministrazione Trump. L'arrivo di Rubio sembra quindi atto a distendere i rapporti, abbassare la tensione, evitare che le frizioni delle ultime settimane diventino qualcosa di peggio. Intanto Trump continua a essere profondamente impopolare tra gli americani. Secondo un sondaggio ABC News Washington Post Ipsos uscito oggi, il suo indice di disapprovazione è salito al 62%, con il 76% degli americani delusi dalla sua gestione del costo della vita. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
E in serata il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato di non voler rinunciare a lavorare con Donald Trump. Il commento del cancelliere riguarda l'annuncio dello spostamento di oltre 5.000 soldati statunitensi dalla Germania su un totale di quasi 50.000 presenti nel paese. Sull'impatto che questa decisione potrà avere sulle difese europee sentiamo Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di difesa.
Il ritiro non pesa molto, innanzitutto perché gli Stati Uniti hanno circa 120.000 unità in Europa, 5.000 su 120.000 è una percentuale piccola, e anche perché gli uomini e le donne in divisa possono essere compensati da un dispiegamento europeo, mentre più difficile sarebbe compensare capacità missilistiche, di intelligence. Una graduale riduzione della presenza militare americana è fattibile e in realtà era già concordata e pianificata in ambito NATO per soddisfare la domanda americana di alleggerire il peso militare in Europa e anche per responsabilizzare di più gli europei. Non è fattibile un ritiro drastico e totale. Se succedesse, aprirebbe una crisi politica in ambito NATO e un vuoto militare in Europa, con conseguenze rischi di attacco russo. Ma non penso che gli Stati Uniti vogliano arrivare a questo punto. Una certa stabilità e pace in Europa è nell'interesse degli Stati Uniti, perché un aumento dei conflitti e dell'instabilità creerebbe danno in primo luogo dal punto di vista economico, ma come sperimentato con la prima e seconda guerra mondiale, richiederebbe un intervento americano. Diciamo, le unità più importanti oggi non sono tanto in Germania come era durante la guerra fredda, ma sono in Polonia, nei paesi baltici, sul fianco est, quindi è più importante che rimangano lì per dissuadere un attacco russo sul fianco orientale.
In Libano, nelle ultime 24 ore, 20 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani nonostante la tregua in vigore solo sulla carta. Sono più di 2.600 le vittime da marzo scorso. I raid di Tel Aviv si concentrano nel sud del paese. Oggi l'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per diverse città, nella zona, anche a nord del fiume Litani. Sulla situazione abbiamo raggiunto Camille Eid, collaboratore di Avvenire.
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è un fatto unico perché i due paesi non sono in guerra, quindi Israele non considera il Libano un nemico, bensì il conflitto con Hezbollah, cioè fa il distinguo tra lo Stato libanese e Hezbollah. Come si spiega da settimane, perché poi la tregua di 10 giorni è stata prorogata, quindi dovrebbe concludersi il 17 maggio, che il Libano è arrivato a 2.679 morti. Ci sono più vittime in Libano che in Iran. Quindi come si spiegano le demolizioni di tutti i villaggi entro una fascia di 8 a 10 chilometri dal confine? 2 giorni fa gli israeliani hanno demolito addirittura un convento greco-cattolico di suore con annessa una scuola. Come si spiega l'incendio di boschi, foreste, l'uso di fosforo bianco? Sono tutti Hezbollah quelli dei villaggi sul confine con Israele. Settimana scorsa il ministro dell'ambiente in Libano ha parlato di ecocidio, le demolizioni, lo sfollamento, i continui ordini di evacuazione che arrivano anche a comprendere paesi, località che sono molto distanti dal confine, cioè oltre il fiume Litani.
E in Ucraina oggi ci sono stati almeno 3 morti e 9 feriti tra Odessa e Kherson, con raid anche in altre zone del paese. E in Russia ci sono stati diversi attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere. 2 petroliere sono state colpite nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. Attacchi di Kiev anche contro il porto russo di Primorsk sul Baltico. Anche questo uno scalo usato per le esportazioni di greggio. Tutte operazioni contro il settore petrolifero di Mosca che pesano sulla sua economia. Il servizio di Sabato Angeri.
Gli attacchi ucraini della scorsa notte alle petroliere russe sono un simbolo di questa fase del conflitto in Ucraina. Infatti Kiev sta cercando il più possibile di minare la catena di produzione ed export di idrocarburi del nemico, e ci sta riuscendo piuttosto bene, perché secondo i dati degli analisti occidentali la capacità russa di esportare idrocarburi all'inizio dell'anno era crollata drasticamente rispetto ai livelli prebellici. Certo, la guerra in Iraq l'Iran ha permesso a Mosca di tirare un sospiro di sollievo e di riuscire di nuovo a risollevare il suo export grazie alla sospensione delle sanzioni, ma i colpi di Kiev fanno male anche all'umore delle truppe russe e soprattutto della società russa, perché dimostrano che gli ucraini sono in grado di colpire in profondità nel territorio russo e di farlo con estrema precisione.
E siamo in chiusura, sono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti esteri in Spagna e in Uruguay chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti. Le verifiche riguardano l'atto di adozione, di cui si vuole la copia originale, del bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. L'obiettivo è capire se davvero i genitori biologici del bambino lo abbiano abbandonato all'ente delle adozioni del paese sudamericano e se la madre in particolare abbia fatto perdere le proprie tracce. Lo stesso vale riguardo alla morte per un incidente domestico dell'avvocata tutrice del minore. È stata trovata in casa carbonizzata con il marito. Altro punto da accertare se Nicole Minetti abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente. Qualora da queste nuove verifiche chieste dal Presidente della Repubblica dovessero emergere elementi sfavorevoli sulla veridicità di quanto sostenuto nella proposta di grazia, la Procura Generale probabilmente ribalterà il parere favorevole alla grazia. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.